Grazie professoressa. Adesso la parola a Michelangelo che leggerà alcune domande alle quali risponderà intanto la professoressa Dino e poi la professoressa Garofalo e poi daremo la parola alla professoressa Pasciuto per chiudere. Raccomando, diciamo, di sintetizzare le risposte in modo tale che riusciamo a rimanere nei tempi prescritti. Grazie.
Sono arrivate alcune domande. La prima che leggo deriva dal Garibaldi di Marsala. La legge numero 69, detta anche codice rosso, entra in vigore nel 2019. Come mai non si è pensato prima ad una legge per la tutela delle donne e dei soggetti deboli, anche se ci sono stati dei casi registrati? La seconda domanda proviene dal liceo scientifico Sciascia Fermi di Sant'Agata di Militello. L'educazione sentimentale o affettiva nelle scuole potrebbe servire ad educare e a riconoscere forme di violenza camuffate o sentimenti malati, spie di comportamenti violenti? E la terza domanda deriva dal liceo Pacinotti Fondi, dalla quinta C. Siccome le disuguaglianze di genere continuano ad esistere, sarebbe opportuno ampliare il numero di centri appositi e distribuirli equamente sul piano nazionale? Grazie.
Provo a rispondere, questa volta giuro velocemente, alle domande. Che sono interessanti e complesse. Si parla della legge 69, che appunto entra in vigore nel 2019. Come mai non si è pensato prima? Credo nel mio intervento di avere in qualche modo spiegato qual è stato il carattere misogino della nostra società e del nostro codice penale e di quali siano state le diseguaglianze che sono state sancite per legge per tanto tempo. Noi oggi non abbiamo parlato e non ci siamo soffermati sulle diseguaglianze economiche, sul cosiddetto tetto di cristallo che vede le donne poco presenti nelle condizioni apicali per quanto abbiano delle performance superiori negli studi e, nelle attività nell'iter universitario. Dunque, dobbiamo confrontarci con una diseguaglianza ed una asimmetria di potere che, e questo è il dato forse più interessante, non è solo presente in Italia, ma è presente da sempre in tutto il mondo. E dunque occorre in qualche modo affrontare il problema tenendo conto di quelle che sono anche le dimensioni radicate da un punto di vista proprio della socializzazione. Cioè, io adesso non voglio giustificare nessuno, il mio mestiere è quello di comprendere e proprio per questo posso, come posso comprendere quando vado a intervistare Gaspare Spatuzza, che lui mi dica che per lui era normale uccidere delle persone laddove glielo chiedeva il proprio capo, posso pure comprendere, non giustificare, come sia normale che un giovane cresciuto in contesti di Cosa Nostra, cresciuto in contesti di 'ndrangheta, ma anche cresciuto nella società nella quale abitiamo tutti quanti, negli ambienti sociali in cui abitiamo tutti quanti, interiorizzando delle relazioni di potere asimmetriche, poi le metta in atto come se fossero normali. Riguardo alle violenze che si perpetuano nel contesto mafioso, noi abbiamo violenze di tutti i tipi, sono verbali, sono fisiche, sono psicologiche, sono sessuali, anche se questa, la violenza sessuale è uno dei termini e degli elementi ricorrenti, per quanto sia poco visibile e perché c'è questo pregiudizio, diciamo questa apologetica della mafia che rispetta le donne e i bambini. Però voglio dire, e vi ho portato i dati della polizia criminale, voglio dire che la legge non basta perché a fronte del fatto che c'è una legge, poi la Sicilia è quella, è la regione nella quale le violazioni relative appunto ai divieti di allontanamento oppure alla legge sulle denunce sul revenge porn sono ai massimi livelli. Quindi c'è un problema concreto che passa appunto attraverso l'educazione, che passa attraverso le leggi, che passa attraverso interventi di politica sociale. L'educazione sentimentale, sì, sicuramente l'educazione affettiva, direi, e quindi l'educazione alle relazioni fra uomo e donna che siano fondate sul rispetto delle differenze, nell'eguaglianza, e nella parità. nelle relazioni di potere e nel rapporto fra pubblico e privato sono sicuramente importanti, come è sicuramente importante l'educazione che aiuti ad individuare la violenza, anche la violenza verbale. È recentissima una sentenza della Corte di Cassazione che ha fatto discutere e che ha bollato come violenza il fatto che un marito forzasse la donna ad essere baciata in maniera anche piuttosto insistente, perché contro la sua volontà. Io non parlerei di malattia, anche questo secondo me è un elemento su cui dobbiamo lavorare, perché purtroppo, come abbiamo visto, si tratta di situazioni fra virgolette molto più normali di quanto non sembri. Parlare di malattia significherebbe in qualche modo dire che si tratta di comportamenti residuali e che riguardano dei soggetti patologici. I mafiosi non sono malati, o lo sono come le sono tutte le altre persone, gli uomini violenti non sono malati, ma occorre tranne, va bene, alcune eccezioni, ma occorre intervenire in maniera differente. Ancora, ampliare il numero dei centri appositi e distribuiti equamente sul territorio nazionale, assolutamente sì. Anche le ultime relazioni che sono state fatte a livello ministeriale vedono come questi centri siano pochissimi, ci siano pochissime case famiglia che possono accogliere le donne che devono allontanarsi dal nucleo familiare, e peraltro la maggior parte dei operatori che lavorano all'interno, questo era uno dei punti critici, la maggior parte dei lavoratori, dei operatori che lavorano all'interno lo fa su base assolutamente gratuita. Allora occorre, se vogliamo veramente sconfiggere la violenza di genere, lavorare a tutti i livelli e non pensare di poter operare le trasformazioni senza allocare anche delle risorse economiche serie che possano poi provocare queste trasformazioni. Mi fermerei qui per non sottrarre altro tempo e per consentire la risposta alle altre domande che ci vengono fatte dalle scuole.
Michelangelo adesso leggerà le altre domande alle quali potrà rispondere la professoressa Garofalo. Io intanto dalla prima conta dei contatti, qui viene fuori che abbiamo oltre 435 contatti, cioè scuole, quindi con le classi, che se facciamo la media di 10 classi per scuola significano 80.000 studenti, sono numeri molto approssimati per difetto perché non riusciamo a calcolarle esattamente. Per dire, l'ascolto, certo, 80.000 non sono milioni, sono sempre 80.000, ma sono una bella goccia d'acqua in un mare molto complesso come questi tempi di pandemia. Prego, Michelangelo.
Dal liceo Vittorio Emanuele, una domanda della classe 4D. È quindi lecito a un magistrato discriminare una vittima e di conseguenza il suo carnefice sulla base del suo sesso? Non è applicato il principio della legge uguale per tutti? Quali sono le pene per i magistrati che agiscono in questo modo, ammesso che ce ne siano?
Bene, allora a questa domanda forse facciamo rispondere la professoressa Dino, che è collegata, e poi le altre domande le rivolgiamo alla professoressa Garofalo.
Il problema è molto complesso, perché il magistrato, e questo lo potrà dire anche meglio di me la professoressa Pasciuta, il magistrato si basa anche sul proprio libero convincimento e dunque analizza le prove all'interno della dimensione legale, formale, e poi sceglie sulla base del proprio libero convincimento. È molto complicato e molto difficile, fra virgolette, punire il magistrato, tutt'al più si può ricorrere in appello, così come è avvenuto in Cassazione, ma talvolta le decisioni dei magistrati, nel momento in cui pervengono alla Suprema Corte, non sono più discutibili. Ecco perché occorre, laddove non ci siano dei vizi formali e laddove il magistrato abbia rispettato la legge e si sia mosso rispetto al sentire comune, che è uno dei criteri che vengono ad essere utilizzati per avvalorare la prova, occorre lavorare anche all'interno della magistratura per un'opera di formazione per eliminare questi pregiudizi. Laddove poi ci sono degli errori eclatanti, il problema è diverso e appunto lì si può intervenire per la riapertura del processo e per poter. Ma nella maggior parte dei casi, come si vede, la linea di demarcazione è molto sottile e si parla essenzialmente, il magistrato, almeno nelle nostre sentenze, fa riferimento al sentire comune e al libero convincimento, e quindi in questo caso è difficilmente contestabile.
Adesso le altre domande, prego, Michelangelo.
Sì, è arrivata una domanda dalla scuola Pio La Torre. Si può considerare una vittoria per le donne il fatto che ricoprano oggi molti ruoli importanti a livello politico e sociale? Sempre dal liceo Sciascia Fermi di Sant'Agata di Militello. Molto spesso i mafiosi si reputano religiosi e rispettosi della donna, anche se di fatto poi non lo sono. La loro scala di valori comprende un'immagine della donna sottomessa che spesso legittima la violenza sia psicologica che fisica, cosa purtroppo presente anche oggi. Come mai questo aspetto? C'è una domanda. Le ideologie sessiste ancora sono ai giorni d'oggi profondamente radicate nella società. Essendo la scuola la principale promotrice dell'educazione e della formazione dei giovani del presente e del futuro, quali programmi e progetti dovrebbero essere messi a punto al fine di inglobare nella mente di tutti i ragazzi, anche di piccola età, l'ideologia della parità di genere e del rispetto verso il prossimo? L'ultima domanda. È stato effettivamente possibile aiutare la donna di un mafioso che subisce regolarmente violenze anche incorrendo in eventuali minacce? E in che modo le vittime vengono aiutate e sostenute? Grazie.
Professoressa Garofalo.
Perfetto. Allora, prima domanda, vittoria per le donne, il fatto che ricoprano oggi ruoli molto importanti a livello politico e sociale. Allora, noi che facciamo anche attenzione alle parole, evitiamo intanto, cerchiamo di non parlare di vittoria delle donne nel momento in cui parliamo di applicazione dei diritti, quindi più una conquista che una vittoria. Quello che però emerge dai dati, adesso non ho, basta insomma verificare gli ultimi report dell'Istat, vediamo come quei molti ruoli non siano poi tantissimi. Quindi ancora in Italia il percorso è lungo e complesso, la presenza delle donne nella sfera pubblica è ancora condizionata da dinamiche di potere maschile. Vediamo i dati sulla rappresentazione di genere in tutto ciò che poi sono anche le azioni positive legate a questo, ma i ruoli apicali e i ruoli importanti, come così è stato scritto, ancora il percorso è molto lungo, parliamo ancora di disparità salariale, quindi non c'è anche di politiche, ancora in Italia si parla di politiche di conciliazione, quindi l'applicazione della parità di genere è ancora un percorso da conquistare totalmente, ovviamente siamo in situazioni di miglioramento, però ancora il percorso è molto lungo, almeno i dati ci dicono questo. Quello che insomma può essere diciamo anche una risposta ad entrambe le domande è che un esempio su tutti, a partire proprio dallo stereotipo della donna di mafia. E molto spesso sentiamo le donne nei contesti di 'ndrangheta o di mafia sono emancipate perché hanno ruoli apicali e di comando. Su questo il dibattito, insomma, è abbastanza denso e intenso, ma quello che ci dicono ancora una volta i dati è che anche in questo caso tutte le donne che hanno assunto una funzione di coordinamento all'interno delle organizzazioni, lo hanno sempre fatto per delega o per altro tipo di riconoscimento da parte di un componente maschile della famiglia o per assenza di un componente maschile della famiglia per detenzione o latitanza. Quindi anche in questo caso ci rendiamo conto. poi di come è necessario mettere in discussione alcune parole, perché se parliamo di emancipazione, prendendo come riferimento l'accesso alla violenza, l'utilizzo della violenza, quindi anche in questo caso il percorso è molto, molto complesso e multidimensionale, soprattutto come riflessione. E, per quanto riguarda le altre domande, la simmetria di potere che abbiamo evidenziato nelle storie e che ho voluto condividere oggi sta proprio in questo. Ancora adesso l'essere apparire, quindi mostrare sugli elementi religiosi, la professoressa Dina ci ha appunto insegnato questo in questi anni, la valorizzazione di alcuni aspetti tradizionali, religiosi, il rispetto della donna e anche l'immagine che nella mafia non vengono toccate donne e bambini, che è assolutamente decostruita dall'analisi sul reale. Quindi la dinamica tra essere e apparire in questi casi è molto forte. Parliamo ancora adesso per la 'Ndrangheta, nello specifico, di un'organizzazione totalizzante a carattere maschile, in cui il potere maschile, maschilista, si traduce in forme di dominio sui corpi delle donne, sui comportamenti delle donne. E, per quanto riguarda le dinamiche di sessismo e di rafforzamento appunto di queste dinamiche di potere, di riconoscimento, di assenza di riconoscimento, riconoscimento mancato tra donne e uomini, quindi questa gerarchia anche legata all'appartenenza di genere è ancora presente in moltissime situazioni, è presente in moltissime storie, e tutto ciò che è appunto percorso di formazione, educazione di genere all'interno delle scuole non fa altro che decostruire questi stereotipi e questi immaginari a partire dalle scuole, e quindi anche legare i percorsi contro le mafie, i percorsi contro la violenza di genere, che è, diciamo, un passo in avanti che stiamo cercando di fare nell'analisi ma anche nella pratica antimafiosa e contro la violenza sulle donne, è proprio questo, quello di rimettere in campo la questione della violenza di genere come lesiva dei diritti umani, e a partire da questo considerare le relazioni di genere come il luogo fondamentale in cui il potere si manifesta, e quindi iniziare a ragionare sul riconoscimento, sull'autodeterminazione, sul proprio sulle soggettività, quindi su diventare le donne e gli uomini che si desidera essere, non ciò che è imposto dai modelli di socializzazione, e da lì ripartire per costruire dinamiche paritarie, egualitarie e di libertà. Sono stati attivati, la quarta domanda, percorsi di aiuto per queste donne, lo sono in alcuni percorsi specifici di donne che hanno scelto di intraprendere un percorso di collaborazione e di testimonianza, quindi dinamiche legate alla collaborazione con la giustizia in senso lato. Quello che è, diciamo, un punto di debolezza, ma sul quale ci sono delle esperienze pilota in Italia, in Umbria per esempio, è l'individuazione di percorsi specifici per le donne che subiscono violenza nei contesti di mafia. Su questo si sta lavorando da pochissimo tempo. Vi è la necessità di formare le operatrici e gli operatori, ma soprattutto vi è la necessità di costruire delle reti intorno a queste donne, perché, come dicevamo prima, parliamo di violenza psicologica, simbolica, economica, fisica, e non è possibile immaginare percorsi che non siano legati a costruzioni di reti nelle società civili e nella società civile, e che coinvolgano diversi aspetti, quindi l'accompagnamento alla denuncia è uno solo degli aspetti, l'accompagnamento psicologico, dicevamo prima, la possibilità di usufruire di case e rifugio, la possibilità di accompagnamento al lavoro, che è un tema che non viene messo a tema per queste donne, che una volta denunciata la violenza subita, ed è necessario far sì che si riconosca anche il contesto, quindi l'importanza della formazione per le operatrici e gli operatori del settore della giustizia e dei centri antiviolenza.
Grazie professoressa. C'è qualche altra domanda? Mi pare che possiamo passare direttamente alla professoressa Pasciuto. Siete pronta?
Leggiamo. Sì, ci sono due domande. Italo Calvino, Scuola di Rozzano. La prima domanda è: quali misure stanno attuando per ridurre la disuguaglianza di genere e la violenza sulle donne? E invece la seconda domanda: il gaslighting è una forma di violenza?
Professoressa Pasciuto, risponda a queste domande se vuole e faccia le sue considerazioni finali.
Le domande poste, così come gli interventi ovviamente, secondo me identificano alcuni ambiti sui quali sono quelli poi effettivamente dei problemi che tutti dobbiamo affrontare. Un ambito è quello della legislazione del diritto, cioè le misure, il codice rosso, ma anche l'attività della magistratura. Il diritto ovviamente interviene facendo quello che deve fare, cioè dando delle regole e sebbene in maniera molto tardiva, intervenendo su alcuni ambiti che sono molto difficili da normare, anche perché il diritto è un assetto della società che nasce al maschile, quindi questa mascolinità del diritto, che è una cosa molto risalente, io faccio storia del diritto, insegno storia del diritto medievale e moderno, quindi diciamo mi sono occupata di questo in prospettiva storica. Diritto è maschile, l'accesso delle donne ai ruoli della magistratura e dell'avvocatura è una cosa molto recente, per secoli e secoli si è strutturato un sistema che naturalmente è difficile da scardinare, ecco perché notiamo ancora, nonostante la nostra Costituzione attraverso la presenza delle madri costituenti abbia posto l'accento sull'uguaglianza tra uomini e donne, tuttavia è chiaro che una struttura così profonda come il diritto e la mentalità giuridica fa un po' fatica a liberarsi di strutture che sono quasi connaturate e che riguardano appunto anche per esempio la percezione della violenza sulle donne e dei comportamenti violenti, molesti e discriminatori. Quindi il diritto sta lavorando, ma certamente si adegua piuttosto lentamente. L'altro punto sul quale mi sembra interessante appunto puntare l'attenzione, perché le domande ce lo sollecitano, è quello dell'educazione, che non è soltanto un'educazione appunto diciamo sentimentale come è stata definita, ma è un'educazione a 360 gradi, dove certamente l'ambito della percezione del sentimento, quindi del questo non si fa, no? del comportamento è fondamentale, ma non è l'unico. E qui noi dobbiamo tutti fare la nostra parte, perché è verissimo che attraverso un'azione di sensibilizzazione su quello che spesso viene considerato e chiamato anche pregiudizio inconsapevole, no? Cioè tutta una serie di stereotipi che siamo abituati a pensare, mi viene da sorridere perché oggi stamattina sul Corriere della Sera c'era un piccolo trafiletto che diceva che appunto lo Stato ha fornito agli amministratori pubblici e quindi anche alle forze dell'ordine una partita di mascherine di colore rosa, e questo ovviamente ha suscitato le ire del sindacato di polizia, che diceva che il rosa non è un colore che si addice al rispetto che si deve alle forze dell'ordine, e quindi diceva vanno bene quelle bianche, vanno bene quelle nere e vanno bene quelle blu o azzurre. Quindi questa è una piccola cosa che però ci lascia un po' capire quanto sia forte la strada dello stereotipo: il rosa è femminile e l'azzurro è maschile. Quindi il rosa è un colore che ci ricorda, ci riporta a un ambito completamente fuori da quello che deve essere il ruolo delle forze dell'ordine. Quindi sì, l'educazione a 360 gradi, in cui scuola e università certamente si devono venire incontro e devono mettere insieme le proprie forze e le proprie esperienze. Il terzo punto che avete toccato nelle domande, che mi sembra fondamentale, è quello delle strutture, quindi diritto, educazione e strutture. Le strutture che devono costituire diciamo lo scheletro dell'emergenza, quindi le case protette, quindi gli sportelli antiviolenza, le case delle donne, i centri di supporto psicologico. Anche su questo tutti noi dobbiamo fare la nostra parte, ed è una parte che passa, credo, anche dalla consapevolezza, dall'informazione, che deve essere un'informazione continua e costante, che deve certamente riguardare le giovani generazioni, ma secondo me deve anche riguardare le generazioni più risalenti, cioè quelle degli insegnanti, dei docenti universitari, dei ruoli, delle strutture amministrative, che spesso, diciamo, si portano dietro un modo di concepire i rapporti fra uomini e donne che non è più ammissibile nei tempi che stiamo vivendo. Quindi mi sembra che soltanto sul gaslighting, certamente è una forma di violenza, le violenze psicologiche sono quelle più difficili da riconoscere e più striscianti e più forse che provocano più danni a più lungo termine. Credo di avere rispettato i tempi che ci eravamo dati, quindi se non c'è altro io vi ringrazio, vi saluto e spero di avere molte altre occasioni per poter lavorare con voi.
Possiamo chiudere? C'è forse una domanda?
Ultima domanda dall'Istituto Galileo Galilei. Controllando i dati, abbiamo notato che molte donne non nutrono molta fiducia nelle istituzioni. Quali le iniziative per incoraggiare a denunciare?
Concludendo, intanto nella conclusione voglio ribadire che noi abbiamo mantenuto gli stessi collegamenti fin dall'inizio, quindi non ci sono stati abbandoni, non ci hanno abbandonato, il che significa che c'è stata attenzione, hanno gradito, quantomeno sono state interessate dall'intervento delle nostre qui bravissime esperte, che siamo felici di avere potuto metterle insieme, perché mi è sembrato che, a me è sembrato che abbiamo fatto un confronto ad alto livello professionale. Dobbiamo proseguire su questa linea. La prossima videoconferenza sarà 18 febbraio e riguarderà l'evoluzione delle mafie nel XXI secolo dopo la fase stragista del Novecento. E abbiamo coinvolto anche qui tre grandi scienziati storici, sociologi importanti, come il professor Salvatore Lupo dell'Università di Palermo, il professor Isaia Sales dell'Università San Suo Rosso alla Berincasa di Napoli e il professor Alberto Vannucci, docente dell'Università di Pisa. Come qui è stato detto, cosa devono fare le istituzioni? Ma cosa deve fare la società? C'è un fatto culturale, appunto, che modifica intanto attraverso la scuola, deve improntare, diciamo, una nuova cultura, per approntare una nuova cultura da fornire ai giovani. Ma c'è un problema di formazione degli stessi, non soltanto docenti, ma della vecchia generazione, cioè dei genitori, che appunto dobbiamo trovare il modo di entrare in contatto su questi temi, perché come hanno dimostrato le citazioni qui di atti giudiziari e così via, la questione riguarda l'insieme della cultura della società, perché se il magistrato tende a creare l'attenuante per l'omicida, per il femminicida, perché è stato provocato dalla gelosia oppure perché è stato indebolito da altre forme di rapporto con la sua compagna o con la donna che ha ucciso, è chiaro che c'è un problema più di fondo che non si risolve facilmente. La legge, il problema non è soltanto di legge, quindi è un problema di azione continuativa sul terreno sociale, economico. Perché economico? Perché intanto perché abbiamo visto che le disuguaglianze accrescono anche queste forme di violenza, in tutte le sue forme più complesse. Noi su questo continueremo a fare la nostra parte, naturalmente. Il Centro Pio La Torre si fa carico per la sua parte, diciamo, modesta, nell'ambito di una politica di unità di tutte le forze che contrastano le disuguaglianze, la povertà, l'ingiustizia sociale. Riferendoci a che cosa? All'articolo 3 della Costituzione, dobbiamo essere tutti uguali e lo Stato deve promuovere tutte le azioni necessarie per rimuovere gli ostacoli sociali che rendono impossibile questa uguaglianza di fatto. La democrazia e la libertà, che oggi sono messe in discussione e in crisi sempre più spesso, vanno supportate appunto da una grande azione di politica culturale, di costruzione soprattutto di un modello di sviluppo che cancelli, che modifichi quello che attualmente ci ha prodotto queste disuguaglianze. Non basta calcolare il PIL che cresce, perché se cresce il PIL ma crescono anche le disuguaglianze, questo PIL va a vantaggio di pochi e non di tutti noi. E questo è l'obiettivo, perché l'uguaglianza significa le stesse possibilità, ma la stessa libertà e la stessa possibilità appunto di procedere su un terreno in cui il lavoro, prima di tutto, secondo è un modello di sviluppo che crei sempre più lavoro e non più disuguaglianza, ma venga la redistribuisca la ricchezza secondo i principi appunto fondati dalla Costituzione italiana. Grazie comunque, grazie per questa collaborazione che abbiamo potuto utilizzare questa mattina. Ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Buona giornata.